Quando ero un adolescente pensavo di essere invisibile per il genere maschile. Ero simpatica e vivace, ma la malizia tipica delle donne non mi apparteneva. Ed è per questo che le mie amiche collezionavano un successo dietro l'altro con i ragazzi, mentre io rimanevo sempre in ombra. Ero talmente insicura di me che mi avvicinavo solo a chi mostrava un interesse nei miei confronti, piuttosto che scegliere io chi mi piacesse davvero. Durante l'università, però, qualcosa è scattato dentro di me e la mia femminilità è esplosa in tutto il suo splendore. L'attività sportiva ha rimodellato il mio corpo, ho perso qualche chilo e ho iniziato a prendermi seriamente cura di me. Ho sempre avuto un bel caratterino, ma la nuova sicurezza acquisita ha fatto emergere una persona forte e strutturata che non si accontentava più di ciò che arrivava, ma che si andava a prendere ciò che voleva, uomini compresi. Di uomini degni di nota però non ne ho avuti molti, perché i miei standard sono diventati talmente alti che incontrare un tipo interessante era quasi impossibile. Devi abbassare un po' l'asticella, Giulia, altrimenti un compagno non lo troverai mai, sottolineava Simona, una delle mie migliori amiche. Ma che cosa ti fa pensare che io lo voglia, però? Il fatto che con cadenza regolare provi a lasciare entrare qualcuno nella tua vita per poi silurarlo alla prima incomprensione, finiva la frase Lucia, l'altro membro del clan. E poi, non è colpa mia se alla discussione non regono il confronto, mi difendevo. Ma non è una gara, sottolineava Simona. E poi non sei stanca di mettere tutti alla prova? Io non metto alla prova nessuno, ma non mi voglio accontentare. Sto bene anche da sola e se la relazione è sbilanciata non mi interessa. Di casi umani ne ho incontrati abbastanza. E ancora oggi Lucia mi dice: quali sarebbero, scusa, gli uomini, i casi umani, visto che non dai spazio a nessuno? Paolo l'assicuratore, per esempio, esclamo con aria di sfida. Certo, lo hai eliminato al terzo appuntamento perché viveva nell'appartamento sotto a quello dei suoi genitori. Certo, sua madre entrava e usciva da casa come niente fosse. Ti sembra normale? E poi rilancio. Vogliamo parlare di Marco l'avvocato? Ah sì, lo hai lasciato per il suo forte accento sardo e dire che era bello come un dio greco, sospira Simona. E il povero Alfredo dove lo mettiamo? Ride Lucia. Ha perso 10 chili per stare con te e tu che cosa hai fatto? Gli hai spezzato il cuore. Sì, vabbè, ma lui si era dimenticato di dirmi che era sposato, sottolineo. Le uscite con le ragazze sono sempre così, loro che cercano di accasarmi e io che cerco di salvarmi. Rientro a casa e inciampo nella ciotola di Romeo, il gatto del vicino che a un certo punto ha deciso di cambiare casa e soprattutto umano, e che miagola in preda alla disperazione. Poi vedo la sua ciotola vuota e mi ricordo che le sue scatolette sono finite e che mi sono dimenticata di ricomprarle. Accontentati di qualche crocchetta stasera, domani ti prendo il resto. Rendetevi conto, mi sono ridotta a parlare col gatto. Forse questo è un assaggio della mia vecchiaia. Il giorno dopo, uscendo dall'ufficio, mi fermo in un negozio per animali poco lontano e mentre mi aggiro fra le corsie sento una voce maschile che esclama: Giulia, ma sei proprio tu? Alzo lo sguardo e incrocio due occhi azzurri che mi guardano curiosi. Mi sforzo di capire chi sia, ma ho un vuoto totale. Ci conosciamo? Chiedo. Andavamo a scuola insieme, sorride. Impossibile, penso. Le nostre classi erano una davanti all'altra e il mio amico Augusto aveva una storia con Angela, la tua migliore amica. È ufficiale, quindi mi conosce. Come mai non mi ricordo di te? Il tatto non è una delle mie qualità. Perché ero abbastanza anonimo, tu invece eri molto carina allora e ora sei molto bella. Sono un po' imbarazzata. Magari uno di questi giorni, se ti va, ti offro un caffè e cerco di farti ricordare di me. E mi allunga un bigliettino col suo numero di telefono. Poi, senza aspettare la mia risposta, si defila fra le corsie del negozio attornato da un nugolo di donne che richiedono le sue attenzioni. «È molto richiesto», ridacchia la commessa alle mie spalle. «Si vede che fa bene il suo lavoro», commento io. «Le donne chiedono consegne a domicilio nella speranza che le faccia lui», spettegola. «E lui le fa?» chiedo curiosa. «No, mai». Esco dal negozio, torno a casa e mentre Romeo si gode finalmente le sue scatolette preferite, io giocarello col biglietto da visita di Fabio. Sono intrigata, lo ammetto. È stato sfacciato e anche un po' presuntuoso, ma il fatto che mi avesse notata in un periodo della mia vita in cui mi sentivo invisibile mi ha colpita. Qualche istante di riflessione e poi digito il suo numero. Risponde una voce profonda e anche vellutata. «Stavo pensando che non è carino dimenticare qualcuno che ha un così bel ricordo di me», dico con voce morbida. «Sono d'accordo, il suo tono è stupito, ma probabilmente non si aspettava che lo chiamassi. Domani pomeriggio sono libera e adoro il caffè», lascio la frase in sospeso. «Domani pomeriggio allora mi libero e il caffè è il mio secondo nome». L'appuntamento è in una delle caffetterie storiche della città, dove il tempo sembra essersi fermato e l'atmosfera è calda ed avvolgente. Parliamo senza filtri per quasi 2 ore, come se ci conoscessimo da sempre e ci fossimo solo ritrovati. Quando mi riaccompagna la macchina, sento salire un certo nervosismo. Il momento dei saluti presuppone sempre qualche aspettativa, ma lui sembra leggermi nel pensiero e dopo avermi ringraziata per la piacevole compagnia mi saluta con il baciamano. «Mi stai dicendo che non ci ha provato?» tuona Simona poco dopo durante una videochiamata di gruppo. «Beh, in realtà lo ha fatto per tutto il tempo, ma in maniera delicata e soprattutto mai banale». «Sii sincera, Giù, dai che ti piace!» esclama Lucia. «Non lo so ancora», rispondo vaga. «Invece mi piace, questa cosa mi destabilizza un po'. Non è il mio stile lasciarmi andare così in fretta». Prendo il telefono, apro la nostra chat e, sorpresa, mi sta scrivendo. «Quando ti rivedo?» A quanto pare non sono l'unica a correre. «Sabato?» rispondo dopo qualche istante. «Perfetto. E fatti bella se possibile. Più di così». «Ci deve essere sicuramente la fregatura, penso. È tutto così impeccabile da non sembrare vero». Sabato arriva in un lampo e io sono splendida nel mio tubino nero e sandali gioiello. Fabio mi aspetta sotto casa e quando apro il portone rimane ammutolito per qualche istante. «Sei bellissima», balbetta senza staccarmi gli occhi di dosso. Io tremo dentro. Arriviamo in un bellissimo casolare appena fuori città, circondato da ulivi e alberi da frutto. Ho pensato fosse uno di quei locali chic immersi nella natura, luci soffuse, atmosfera calda, e invece Fabio si avvicina a un vaso vicino alla porta d'ingresso, lo sposta e prende un mazzo di chiavi. «Benvenuta nella mia umile dimora», esclama aprendo la porta. Io resto senza parole qualche istante, poi entro seguendo il profumo di vaniglia e cannella che proviene dall'interno. Mi accoglie il camino acceso, una piacevole musica in sottofondo e un arredamento semplice ma caldo nei toni del crema e avorio, che di umile, tra l'altro, non ha proprio niente. Al centro della stanza un grande tavolo sul quale spiccano 2 grembiuli che, a ben vedere, hanno i nostri nomi ricamati. Sono decisamente confusa. Mi aiuta a indossarlo, mi guida in cucina, dove su uno splendido piano di marmo sono disposti, in ordine cromatico, una serie di ingredienti. «Era necessario farmi vestire di tutto punto, se sapevi che avremmo cucinato?» chiedo, fintamente irritata. «Io ti ho chiesto solo di farti bella, e per quanto mi riguarda, lo saresti stata anche con un sacco». E mi spinge leggermente appoggiando la sua spalla alla mia. «Sei tu che hai voluto esagerare. Quest'uomo mi seduce e non mi è mai successo. Lui si insinua dolcemente nelle crepe di quella corazza che ho costruito per sentire che sono io che scelgo e non il contrario. Cuciniamo, ridiamo, beviamo del buon vino e parliamo di noi. Come mai un uomo così intraprendente è single? Sai che stavo per chiederti la stessa cosa?» E poi aggiunge sorridendo: «Aspettavo te». «Per favore, sei stato impeccabile fino ad ora. Non cadermi su queste banalità», lo provoco. «La verità è che sono un uomo di pancia e se non ti sento subito, passo oltre», mi dice appoggiando una mano alla bocca dello stomaco. «Ho avuto solo 2 relazioni nella mia vita, perché aprirmi con qualcuno è una cosa seria per me e devo sentirmi bene nel farlo. E poi fa un sospiro profondo. Voglio una donna che sia risolta e che non usi la relazione per superare traumi o conflitti. Potrà sembrarti un discorso egoistico, ma vorrei vivere la vita al meglio delle mie possibilità e aspetto di trovare una compagna che faccia lo stesso. E allora, perché io? Perché quando ti ho conosciuta mi sei arrivata come un pugno nello stomaco, ma non di quelli che ti fanno male, di quelli che ti tolgono il respiro. Non so cosa dire, sono rapita dal suo sguardo, dalla sua voce, dall'atmosfera surreale che si è creata tra noi. Sento uno strano calore al petto che si irradia e un attimo dopo ho il suo viso fra le mani e la mia bocca sulla sua. È il bacio più intenso della mia vita. Da quella sera sono passati 6 mesi e continuiamo a conoscerci senza fretta, ma anche senza sosta. Abbiamo riguardato le foto delle superiori e continuo a non ricordarmi di lui. Ma per fortuna, o forse per destino, lui si ricordava di me.